Tutto perfettamente affinché le cose vadano tecnicamente bene. Eccoci, allora ce l'abbiamo fatta. Siamo praticamente giunti quasi alle 11:30 e come annunciato oggi vi parliamo di una scadenza, di un appuntamento molto importante, la cui organizzazione si è protratta, insomma, nel tempo in queste ultime settimane e che poi invece ha assunto una diciamo così, importanza ancora più grande sull'onda di quello che sta accadendo nelle ultime settimane, visto che il governo Monti ha deciso di liquidare, insomma, l'articolo 18 e di licenziare una riforma del lavoro nettamente in continuità con quelle che abbiamo vissuto negli ultimi 10-15 anni, quindi dal pacchetto Treu di famigerata memoria fino alla legge Biagi. Oggi ci facciamo i conti invece con questa manovra targata Monti, Fornero, Marchionne, che prevede licenziamenti più facili e che chiaramente al posto di estendere tutele, questo peraltro questi erano gli slogan che spesso, insomma, abbiamo sentito pronunciare agli stessi protagonisti, insomma, di tutta questa odiosissima trattativa, piuttosto che estendere tutele. Invece, insomma, queste si sono ridotte perché anche poi magari ragioneremo attorno a questa assicurazione sociale per l'impiego, perché si dice che sia universale, insomma, un sacco di balle che magari anche nel corso della discussione di questa mattina andremo a snocciolare puntualmente. Però l'occasione qual è? Diciamo, l'occasione è quella di un corteo che si terrà a Milano il 31 di marzo, occupa i Piazza Affari. Con partenza proprio con arrivo, mi pare invece proprio lì alla Borsa di Milano, peraltro, insomma, teatro di manifestazioni abbastanza larghe già in passato, cioè negli ultimi mesi, sull'onda dei movimenti a carattere internazionale che ci sono stati. Contro la politica del debito, contro la politica dei sacrifici. Dunque, oggi ne parliamo in studio con una serie di ospiti, di compagni che sono venuti a trovarci. Io, insomma, direi che possono anche presentarsi da sé. Comunque, un compagno della CUB, un compagno della FIOM che si trovano qui da noi in radio. Innanzitutto vi chiedo, insomma, come si è arrivati a questa manifestazione. Anche qui, credo non proprio all'inizio, ma strada facendo, si è formato un comitato promotore che comunque si è allargato anch'esso abbastanza e ha raccolto una serie di adesioni. Mi sembra che si è arrivati a diverse centinaia, 300-400 adesioni, insomma. Ora, al di là di questo, chiaramente molto spesso poi non è il numero, diciamo, delle sigle che convocano l'appuntamento a renderlo importante, ma invece, insomma, ciò che ci sta dietro, soprattutto la rabbia che in un modo o nell'altro dovrebbe montare all'interno soprattutto dei luoghi di lavoro. I segnali, lo dicevamo anche prima, però non sono proprio dei migliori, insomma, nonostante il fatto che poi gli sforzi anche di diciamo, no, far andare meglio gli scioperi da parte operaia ci sono state negli ultimi giorni, ma insomma la situazione è quella che è. Quindi vi chiedo a voi di illustrare ai nostri ascoltatori, insomma, come si è arrivati a questo 31 di marzo.
Buongiorno a tutte e tutti, io sono Mariano della CUB di Roma e Lazio. Il percorso per il comitato no debito, io faccio, cioè la CUB come la FIOM fanno parte appunto di questo comitato promotore per Occupy Piazza Affari. Il percorso appunto è stato sufficientemente lungo anche perché nel tempo ha preso corpo questa questione del non pagare il debito. Già delle manifestazioni che comunque gli studenti portavano in piazza, noi la crisi non la paghiamo, è stato esteso questo concetto anche al mondo del lavoro, perché comunque a seguire appunto per il discorso del debito si è fatto pressante da parte delle cosiddette istituzioni comunque anche la volontà di riformare il mondo del lavoro. Chiaramente oggi siamo in una situazione abbastanza drammatica, sicuramente inutile starlo qui a ripetere. Molto di questo comitato, i fautori insomma, hanno deciso comunque anche in parte di rinviare questa iniziativa, perché inizialmente doveva essere fatta a febbraio, poi inizi di marzo. Poi si è deciso insomma, a livello nazionale con le varie organizzazioni, piccole e grandi, perché parliamo appunto della FIOM, della CUB, cioè altri sindacati di base come l'USB o altre organizzazioni tipo Sinistra Critica, Rete dei Comunisti, Popolo Viola, insomma è abbastanza variegato, di arrivare appunto a vedere più possibile le carte in tavola che questo governo voleva mettere sul tavolo. E quindi questo percorso appunto nasce da un'ispirazione che comunque gli studenti, comunque nell'aria si respirava. Le difficoltà sono state tante e sono tante. Sicuramente non è la fine di un percorso, ma è il prosieguo di un percorso, se vogliamo, nel cercare di unire appunto, di connettere il più possibile varie realtà anche con identità e storie diverse, se vogliamo. Vista la situazione appunto come è oggi, sicuramente non possiamo permetterci ancora di perdere tempo. Sicuramente non basterà questa manifestazione. Come stavo dicendo, appunto, è un proseguio di un percorso che tante organizzazioni sindacali di movimento hanno fatto, dagli studenti ai lavoratori, e questa è, diciamo, una prima tappa. Si vorrà sicuramente andare avanti a questa tappa.
Sì, ciao a tutti e a tutte, sono Sergio Bellavita della Segreteria Nazionale della FIOM. Ma intanto penso che noi fino adesso abbiamo realizzato un piccolo miracolo in questa fase, quello quantomeno di riuscire a ricostruire una sede di discussione per tutti coloro che si pongono l'obiettivo, l'idea di la ricostruzione di un'opposizione sociale al governo delle banche e dei banchieri. E questo non è scontato in questo paese dopo tanti anni di Berlusconi, di berlusconismo. Qualcuno a torto ragione pensa che in realtà non ci siano le condizioni, perché dopo Berlusconi qualsiasi cosa insomma doveva essere assolutamente meglio. Diciamo, la sacra unione, la sacra alleanza che sta governando questo paese, l'inciuccione, ecco, l'inciuccio che governa che dà i voti a Monti, non è certo un elemento che favorisce l'opposizione sociale. In qualche modo dà l'idea, dà l'impressione che tutto debba essere fatto sull'altare appunto di quello che ci chiede l'Europa, tutto deve essere fatto per le imprese, per la competizione. Siamo tutti chiamati alla guerra del capitale, alla guerra della competizione globale. Da questo punto di vista il piccolo miracolo è stato quello di riuscire a ricostruire uno spazio, un luogo dove discutere e darsi anche un minimo di iniziative comuni e di scadenze. E allora, a partire dall'Assemblea Nazionale, dei famosi 5 punti che abbiamo considerato come discriminanti del movimento No Debito, in cui devo dire che la FIOM in quanto organizzazione non aderisce, ma ci sono tanti compagni, insomma io della Segreteria Nazionale, Giorgio Cremaschi, un po' il leader, se vogliamo usare questo termine, compagno che si è impegnato più di tutti rispetto alla costruzione e aggregazione del comitato No Debito e a questa manifestazione. Ho perso appunto il passaggio sulla FIOM. No, ecco, come FIOM appunto c'è un ritardo generale, penso, il movimento sindacale rispetto a questi appuntamenti. L'idea appunto che avevamo messo al centro della nostra Assemblea Nazionale quando abbiamo costruito il movimento No Debito era quella dei famosi 5 punti, quindi il no alle grandi opere, il no alle spese militari, il no al pagamento del debito, e l'idea che il debito, che è usato come clava e come arma di ricatto di massa per cancellare i diritti sociali e le tutele del lavoro, e non solo del lavoro, è qualcosa che dobbiamo respingere al mittente. Quindi la manifestazione è frutto di questo processo e ha conosciuto anche un passaggio importante nello sciopero generale dei metalmeccanici del 9 marzo con la grande manifestazione qui a Roma, anche questa non scontata, ripeto, proprio per quel clima che qualcuno vuole mantenere sostanzialmente di una pace sociale finta, mentre in realtà la lotta di classe ce la fanno tutti i giorni, come dice Ascanio Celestini straordinariamente bene nel suo monologo, la stanno stravincendo. E quindi, ecco, organizzarci da questo punto di vista per mettere in campo il massimo di resistenza e di opposizione sociale è un obiettivo che penso condiviso quantomeno da una serie di organizzazioni. E qui è il piccolo miracolo: si tratta di capire se riusciamo a fare quel salto anche attraverso la manifestazione del 31 che ci consente di guardare avanti e di poter muoverci nella direzione di contrastare le cose che ricordavi nella tua introduzione, a partire dalla cancellazione dell'articolo 18. Io francamente non credo neanche che il modello tedesco possa essere il punto di riferimento, diciamo, perché io penso che bisognerebbe respingere completamente questa aggressione, perché appunto è fuori senso che l'articolo 18 sia un elemento che impedisce in questo paese la nuova occupazione, che impedisce gli investimenti, anzi è esattamente il contrario. Quindi se la discussione diventa tutto su quanto rendiamo più o meno libero il licenziamento, io francamente penso a una discussione in cui dovremmo respingere totalmente, dire giù le mani l'articolo 18 e su questo scioperare. Nei luoghi di lavoro iniziative ce ne sono tante, devo dire anche queste non scontate, vista la fase, però riescono, vuol dire che tra i lavoratori c'è una disponibilità a lottare. Ecco, questa disponibilità andrebbe raccolta dalle organizzazioni che si pongono questo problema, e questa disponibilità va organizzata, perché bisogna ovviamente stabilire con chiarezza con i lavoratori qual è il punto di caduta rispetto all'articolo 18, cioè che resti così e che si passi direttamente dalle grandi enfasi delle battaglie che faremo, delle iniziative concrete, immediate.
Certamente, insomma, una disponibilità alla lotta, soprattutto poi su quel versante che, insomma, rievoca manifestazioni oceaniche del passato e che sicuramente non si è persa nel tempo, nonostante, insomma, poi gli sforzi anche da parte non solo del padronato, ma anche per l'appunto dei ceti dirigenti della politica, anche sindacali. Per altri versi la fase comunque è decisamente cambiata rispetto anche a qualche tempo fa, quando appunto il governo era tenuto da Berlusconi. Gli strappi, diciamo, alla concertazione c'erano già stati precedentemente, ma ora certo ci ritroviamo, insomma, a fare i conti con una situazione conclamata. Intendiamoci, perché, insomma, bisogna essere chiaramente quanto più chiari possibile. Avremmo preferito affossarla noi, insomma, la concertazione, a dirla tutta, però il fatto invece che ci stia riuscendo in maniera anche abbastanza audace, insomma, questo governo lascia pensare e fa riflettere sugli scenari che si stanno paventando di qui in avanti. Insomma, questo va come un treno, fermarlo diventa davvero difficile. Anche la messa in campo, insomma, di forze, soggetti plurimi, molteplici, insomma, si sta facendo attendere, perché da quando, insomma, si è insediato il governo Monti ancora facciamo i conti con una situazione abbastanza sfilacciata. Non si è riusciti, diciamo, a rendere i nostri raduni, le nostre manifestazioni più di tanto incisive, questo nell'ultimo periodo, mi sembra. Quindi, ecco, rispetto a questo, che tipo di riflessione è stata fatta all'interno del comitato?
Allora, per il fatto appunto che c'è una presenza variegata, come dicevi anche tu, sicuramente ognuno con le proprie identità che non può rinnegare, anche facendo un po' di autocritica, perché comunque penso che a questo punto l'autocritica può essere solo che costruttiva. E quindi non possiamo negare quello che è il passato, ma non possiamo non negarci che il futuro sarà peggio del passato. Sicuramente, almeno per quanto riguarda il sindacalismo di base, almeno per il mio sindacato, o comunque con i compagni e le compagne comunque che sono in contatto direttamente o indirettamente col sindacato di base, si è cercato appunto di creare anche una sorta di dibattito all'interno dei posti di lavoro. Perché inizialmente c'è sempre l'istinto, comunque, come diceva anche Sergio poco fa, insomma, che gli operai, appena sentita questa storia dell'articolo 18, spontaneamente uscivano in corteo, quello che è successo appunto, in particolar modo appunto con i metalmeccanici su a Genova. Però dall'altra è anche vero, io sono nel pubblico impiego, mi occupo del pubblico impiego, e il pubblico impiego è uno di quelli che sicuramente ancora sembra tagliato fuori. Sembra, però da Brunetta che ci diceva che eravamo dei fannulloni ad oggi, sicuramente già molte cose sono cambiate, e noi ancora saremo una di quelle fette, che poi è lo Stato, se vogliamo, che verrà più colpita e più bastonata in tutte le sue sfaccettature. Quindi, ecco, la cosa importante appunto è il problema culturale di forse diciamo che si è perso del tempo, non si è stato sui posti di lavoro così come ci si doveva stare negli anni 80 o negli anni 70, in cui comunque c'era l'assemblea di fabbrica, c'era l'assemblea sul posto di lavoro, si creava il collettivo, si creava il gruppo che discuteva su come stavano andando le cose, quindi si tentava appunto di uscire dalla logica della delega e quindi riappropriarsi direttamente del proprio posto di lavoro, affermando e denunciando certe cose che non andavano. Questo negli anni si è un po' perso e sicuramente va recuperato. I tempi maturi, non maturi, non siamo stregoni né vogliamo essere stregoni. Sicuramente la gente è assorbita dai media in maniera allucinante, lo zapping in TV colpisce tutti, compresi insomma quelli che si credono o pensano di essere immuni da questo. Quindi parlare tra lavoratori e lavoratrici secondo noi è un percorso che è obbligatorio farlo, ma non parlare solo sui posti di lavoro, andare anche appunto su strada, andare nei centri commerciali, nei luoghi di ritrovo anche dei giovani, perché comunque i giovani che vivono comunque una condizione di estrema precarietà, che ormai dallo sfruttamento qui si può parlare che stiamo entrando in una fase di schiavitù sui posti di lavoro, recuperare appunto questo spazio parlando con gli operai, cioè tornare a quello che era un po' la logica degli anni 60, 70, se vogliamo anche una parte degli anni 80, in cui appunto i lavoratori tra di loro parlavano e al loro delegato dicevano: guarda, ok, mi sta bene, però noi ci blocchiamo. E questo, come diceva in parte Sergio, comunque va tra virgolette guidato, anche se comunque non è che chi è cosciente della propria condizione di operaio, di lavoratore, di sfruttato o di schiavo deve darsi da fare. Per esempio nel sindacalismo di base il sindacato non è il delegato, il sindacato siamo noi, cioè nel senso che comunque tu partecipi come qualsiasi collettivo, gruppo, movimento, cioè se tu non ti spendi in prima persona chiaramente non vai da nessuna parte, anche perché i passaggi culturali, politici, sindacali devono essere fatti secondo me sempre e comunque in maniera collettiva, ed è questo forse questa collettività. Su questo noi è un dibattito che sicuramente all'interno del comitato promotore porteremo avanti, perché come dicevo prima appunto è un passaggio questa manifestazione Occupy Piazza Affari.
Sì, diciamo intanto che il governo Monti rappresenta dal punto di vista politico una continuità con la precedente esperienza, ma rappresenta anche un salto, come giustamente è stato ricordato, e il salto è quello che viene persino cancellata, non tanto e non solo la concertazione, che secondo me non esiste più da qualche anno, ma viene persino considerata inutile la complicità che alcune organizzazioni come CISL e UIL, diciamo, a fronte dell'esplicita proposta di un nuovo modello di relazioni, quello sulla complicità proposto da Sacconi, esaltato da Sacconi, avevano aderito quasi entusiasticamente. Sono stati un po' presi a pesci in faccia, insomma, persino le organizzazioni più disponibili in assoluto come CISL e UIL nei confronti dei diversi governi. Ecco, questo è un salto vero, e il salto vero è non solo perché è un governo tecnico e quindi pensa, come devo dire con grande arroganza, inaccettabile arroganza, il ministro Fornero: ci hanno chiamati perché non c'erano caramelle da distribuire, insomma, noi quindi noi ci aspettavamo, ecco, che non ci aspettavamo certo le caramelle, ma perché pensa di non dover rispondere a nessuno e quindi di poter, il governo dei professori che rappresenta determinati interessi, di poter andare su una strada a prescindere dal consenso sociale, ma in qualche modo prefigura anche un modello, che è un modello che secondo me si rifà un po' all'Europa, cioè all'idea che in fin dei conti il prezzo della crisi, proprio per il salvataggio delle banche, che poi diventa debito pubblico, che poi diventa ulteriore spoliazione, distruzione di diritti, tutele, si deve rovesciare sulle persone. La democrazia non può esserci. Non può esserci neanche il confronto. Ci deve essere uno solo che governa e che comanda. Il resto deve vedersi applicate addosso quelle ricette, le stesse che hanno fallito, ma che continuano a essere riproposte. Evidentemente per un problema nostro, cioè il problema nostro è di riuscire a costruire un fronte di opposizione sociale tale da impedire che queste politiche continuino a vivere, a sopravvivere a se stesse, addirittura a trovare nuova linfa, nuovo vigore. Ecco, questo è il dramma, è un dramma un po' tutto europeo anche. L'articolo 18 in qualche modo simboleggia questo passaggio. Non a caso il primo elemento vero di difficoltà del governo Monti, perché io mi sono chiesto anche per quale ragione l'articolo 18, ovviamente oltre tutte le ragioni storiche, perché ci sono tanti di quei padroni che si fregano le mani e aspettano, non vedono l'ora, diciamo, di poter avere destrutturato l'articolo 18 per poter licenziare piene mani, magari proprio chi? Proprio quelli che in questi anni hanno resistito, i nostri quadri nei luoghi di lavoro, le avanguardie, i delegati, le delegate, cioè coloro che ancora, proprio grazie in virtù di quella tutela, riescono ad avere un minimo di radicamento, di iniziativa sindacale. Ma c'è un altro elemento, l'elemento politico, che non è quello di rassicurare i mercati. Con l'articolo 18, cioè smantellando il potere, il diritto di un lavoratore, di una lavoratrice, di un luogo di lavoro, di dire quello che pensa, di partecipare all'assemblea, di poter mettere in campo la propria soggettività nel luogo di lavoro, si vuole dire che affermare l'idea appunto che il debito si deve pagare, che siamo tutti ricattabili e che quindi che ognuno di noi deve sottostare. Cioè, se si cancella questo elemento di democrazia nei luoghi di lavoro, vuol dire che il paese non è più democratico, non è più neanche, cioè perde anche quegli elementi di democrazia formale, no? E quindi rischia davvero e si avvia sempre di più su una stretta autoritaria anche da questo punto di vista.
Sentite, negli ultimi mesi, questa è una manifestazione, questa del 31 marzo, che appunto ripropone lo slogan Occupiamo Piazza Affari, dopo un periodo in cui, insomma, questo è stato lo slogan principale di una campagna nei confronti dello insomma, in generale la fase di crisi chiaramente ancora la stiamo vivendo, ma c'è stato questo passaggio, insomma, a cavallo del passaggio dell'anno tra il 2011 e il 2012, in cui molte sono state le iniziative di questo tenore, peraltro inserite all'interno di un contesto in cui, insomma, vi erano segnali forti d'oltreoceano, a Londra, in tante altre parti del globo. Ora, qual è il portato, insomma, di tutta quella battaglia, di cui forse un po' si sono spenti gli echi? E poi io, così, visto che ci troviamo qui, abbiamo l'occasione di parlare liberamente, diciamo, una riflessione in generale anche proprio un po' su questo procedere. Si è parlato per esempio molto di Indignados in quella fase, ora sono praticamente scomparsi dall'agenda, e così, insomma, in generale anche la questione del debito, se vogliamo. Noi siamo, dobbiamo essere onesti, qui dalla radio molto spesso ci siamo anche confrontati con i compagni della campagna No Debito, sollevando alcune perplessità non proprio di fondo ma inerenti, diciamo, il modo in cui si fa propaganda su questi temi, e quindi diciamo aggredirli più sul versante delle banche, la finanza, eccetera, oppure su quello della estensione dei servizi, quindi fai una lotta relativa a salario diretto, indiretto, differito, eccetera, che però parli questo linguaggio molto esplicito, insomma, quindi riappropriamoci di quello che oggi non abbiamo più, piuttosto che cercare una trattativa, come da più parti peraltro si è anche sentito, insomma, sulla contrattazione del debito, che francamente da queste parti non abbiamo ben compreso. Ora, questo è un discorso di carattere generale, chiaramente magari non so se questa è proprio la sede per affrontarlo, ma ecco, questo, diciamo, procedere anche a tentoni che un po' c'è stato, ha condizionato forse questi processi di riaggregazione e oggi forse li scontiamo un po'?
Sì, su questo sì, mi trovi sufficientemente d'accordo. Infatti il dibattito comunque è aperto, perché comunque la questione di fondo è, dice, no debito, non paghiamo il debito. Giustamente bisogna trovare le forme per non pagare il debito. Così distinto, insomma, la riflessione che già ho fatto, insomma, con altre compagne e compagni, è stato quello, per esempio, di riprendere alcuni schemi che già comunque sono stati sperimentati da molti di noi, che per esempio quello dell'autoriduzione. L'autoriduzione potrebbe essere uno di questi strumenti per non pagare il debito. Per arrivare però all'autoriduzione c'è stato tutto un percorso storico, culturale, e quindi torno al discorso che facevo un po' prima, scusatemi se mi ripeto, per arrivare a capire che cosa significa autoriduzione, cioè autoridurre, che cosa autoriduco. E lì l'autoriduzione all'epoca non era un compromesso, era una scelta di tipo politico, sociale e culturale, in cui dicevo che la bolletta me la autoriducevo perché quello era il mio reddito. Chiaramente questo potrebbe essere una delle vie aperte per discutere di come non pagare il debito, perché comunque da più parti appunto è stata mossa questa riflessione che hai fatto tu, cioè come fa a non pagare il debito? Eliminando banca e finanza, oppure facendo la contrattazione sul debito che io ho, che comunque già ci stanno facendo pagare? Vi dicevo poc'anzi che comunque sono dipendente pubblico già, e come tutti i dipendenti hanno a livello regionale degli aumenti non indifferenti che comunque vanno a pesare su un bilancio familiare. Vediamo una forma di tipo legale, anche se vogliamo, adesso va di moda anche appunto l'americano, quindi class action, per non pagare eventualmente queste accise che ancora noi paghiamo sulla benzina, IRPEF, tutto quello che vogliamo. Su questo il fronte secondo me è aperto. Torna al solito discorso delle volontà, cioè nel senso quanto questo si vuole alzare, quanto questo fa parte del percorso storico, culturale, politico, sindacale di ognuno di noi. Penso che ormai, come Sergio diceva, è un miracolo. Ok, sono per i miracoli, però i miracoli si debbono manifestare in maniera il più possibile concreta. Cioè alla gente, io quando sto nel mio posto di lavoro o chi mi sta accanto, che è un'altra struttura pubblica, e facciamo delle riunioni, degli incontri come comitato no debito, tutti quanti pongono la stessa cosa: che famo, detta la romana, anche se stiamo in radio non si dovrebbe dire, però che famo, qual è la soluzione di questo? E in effetti c'è, anche perché comunque ci hanno fatto credere le sovrastrutture, una volta i marxisti le chiamavano, ci hanno fatto credere che stavamo già in cielo, che abbiamo toccato il dito con un cielo. Ho nominato prima lo zapping davanti alla TV, cioè comunque non cerchiamo di non farci mancare niente. Quindi se la rivolta deve partire all'inizio culturale. Ecco perché ribadisco che è stato perso del tempo all'interno dei nostri quartieri, delle nostre strade, dei nostri posti di lavoro. Ci siamo arresi, siamo stati anche repressi, perché comunque purtroppo siamo stati anche repressi, molte compagne e compagni purtroppo ne hanno pagato le conseguenze anche con la vita. E quindi ecco, ripeto, rivedere un po' la storia all'oggi e quindi lanciarsi verso il futuro. Però il dibattito, ripeto, è aperto, ognuno con le sue forme, le sue identità, questo lo ribadisco, però penso che ormai al di là delle forme, delle idee, loro, come diceva lui, citava appunto che comunque ha stravinto, sta stravincendo, appunto perché forse noi ci soffermiamo sui perché e sui per come.
Ma intanto penso che la crisi che stiamo vivendo è una crisi che è legata soprattutto alla sostanziale libertà del capitale, e quindi una libertà tale che produce la competizione selvaggia senza nessuna regola, che ha cancellato qualsiasi vincolo sociale ai processi e che sostanzialmente appunto viene tutta fatta pagare a noi, quindi, perché si ribalta tutto addosso ai lavoratori, ai lavoratrici, ai giovani, perché poi la categoria dei giovani, anche se poi andrebbe declinata, insomma, perché però per capirci tra di noi siamo Radio Onda Rossa, quindi i giovani, intendo i giovani che diciamo non quelli che dicono che a 28 anni se non sei laureato sei sfigato e poi magari hanno il posto fisso e la carriera assicurata, insomma parlo di altri giovani evidentemente. Quindi il punto è questo, cioè o noi siamo in grado di immaginare come si ricostruisce un vincolo sociale per cui siamo noi che governiamo l'economia e non l'economia che governa noi, o altrimenti anche diciamo, mettere in campo delle iniziative che possono attenuare questo processo non risolvono, non riescono a essere l'elemento da cui ricostruisci, riparti e ricostruisci, cioè cerco di spiegarmi. Sindacalmente noi abbiamo sempre sostenuto, come metalmeccanici, la contrarietà al salario minimo stabilito per legge, perché dal nostro punto di vista, ed era diciamo, una cosa di rigore sindacale, perché è un elemento che per noi depotenziava l'iniziativa autonoma dei lavoratori, perché se ci fosse stato il minimo sindacale negli anni 70 non avremmo mai avuto la progressione salariale, le conquiste che abbiamo avuto. Oggi questa discussione si pone, ovviamente. Perché? Perché abbiamo una contrattazione che non riesce ad imporsi e quindi che rischia di persino di peggiorare le condizioni dei lavoratori. Però è un elemento, cioè, su cui dobbiamo ragionare rispetto al fatto di porre oggi un vincolo, diciamo, in caduta, ma che non può essere tale da impedire la ricostruzione, per capirci. Quando la concertazione negli anni 90 ha messo un tetto alle richieste e alle rivendicazioni dei lavoratori, ha fatto il disastro, perché quel tetto si è poi ha reso quegli strumenti, li ha depotenziati, li ha svuotati, ha fatto vedere, insomma, alla fine i contratti si facevano o non si facevano per i lavoratori, non gli cambiava la vita, cioè non si rendevano conto che il contratto nazionale poteva essere il momento in cui davvero poteva cambiare la tua condizione, così come è stato negli anni passati. E oggi hanno attaccato, hanno fatto l'affondo verso il contratto nazionale, verso la contrattazione aziendale, vogliono colpire l'articolo 18 per cancellare anche la possibilità dei lavoratori di coalizzarsi, di formare il sindacato in azienda, a prescindere da quale organizzazione rappresentano, ovviamente, perché questo è il punto di fondo, vogliono cancellare il sindacato dei luoghi di lavoro. Allora penso che il sindacato dovrebbe davvero interrogarsi in questa fase, uno su come ricostruisce il vincolo sociale, questo diciamo è una questione macro per capirci, e due su quale politica accompagni per dare una risposta anche un po' immediata. E allora io, che mi considero tradizionalista dal punto di vista sindacale, penso invece di essere innovatore, perché penso che su alcuni elementi, esempio la politica della riconquista dei spazi negati, è una politica che il sindacato deve riprendere, così come era, visto che ci riportano nell'Ottocento, diciamo, le prime forme di mutualismo, fino all'Ottocento di aggregazione e anche di conquista e di difesa degli spazi abbandonati, ecco, questo, o per il diritto alla casa e quant'altro, sono pratiche che il sindacato deve cominciare a prendere in considerazione, che per tutta una lunga fase non aveva considerato, non perché non considerasse un diritto e quindi un pezzo del tuo salario, come giustamente ricordato, no? Salario indiretto, lo stato sociale, le case popolari è un pezzo di salario, è sempre stato un pezzo di salario, ma perché sosteneva un'idea più alta, cioè quella di una politica direttamente dello Stato nell'edilizia popolare pubblica, che oggi non c'è più. Quindi devi ovviamente rivendicare quella, sapendo che probabilmente di case ce n'è fin troppe rispetto alla domanda, mentre continuano a costruirne, ma bisognerebbe recuperare tutto quel patrimonio abbandonato, buttato via, e anche sul salario minimo. Cioè, io penso che ci vorrebbe una forma di salario che impedisce di cadere nella precarietà, nella schiavitù totale. Cioè, ci vuole una forma di assistenza, di tutela economica che impedisce a un lavoratore che perde il lavoro di ritrovarsi in una condizione davvero di schiavitù. Ecco, l'ASPI diciamo,
ne è un esempio.
Nella pseudo trattativa sul mercato del lavoro, che non è stata una trattativa ma una comunicazione da parte del governo, non c'è nulla. C'è l'attacco ai diritti, c'è l'attacco devastante all'articolo 18 e non c'è niente che sugli ammortizzatori possa farci dire che siamo a una tutela maggiore o più prolungata, non è, o più estesa addirittura, non è così. Non c'è niente contro la precarietà e non c'è niente sugli ammortizzatori. L'ASPI si muove anche sull'idea che, essendo un'assicurazione, un fondo, ha delle risorse limitate, per cui alla fine, no, visto che le risorse le mettono i lavoratori e l'impresa, in qualche modo poi quando finiscono i soldi, allora si rivede il trattamento sulla base dei soldi disponibili, quindi più si allarga la platea, diciamo, e più si riducono le risorse, quindi è veramente devastante anche da questo punto di vista.
Eh sì, soprattutto perché poi, insomma, peraltro altro che universale, insomma, perché poi vengono meno invece i criteri di elargizione di altre forme che andavano, insomma, a tutelare il lavoro, come la cassa o l'assegno di mobilità in particolare, che era della durata di 4 anni. Oggi quest'ASPI va dai 12 ai 18 mesi a seconda dell'età. Peraltro, ecco, approfitto anche della vostra presenza, visto che comunque siete avvezzi con la materia sindacale, si era inizialmente balenato che invece venisse completamente meno l'una tantum per i collaboratori a progetto, invece ultimamente ho letto che rimane, visto che sono i precari sono completamente esclusi da quest'ASPI, questo va detto, va chiarito, insomma, cioè non sono per niente tutelati, sono stati inseriti, mi sembra, all'interno di questa forma assicurativa di sostegno nel caso di disoccupazione soltanto i cosiddetti artisti dipendenti e adesso non ricordo quale altra categoria, ma insomma si parla di circa 200-300 mila persone in più. Per i precari, cioè per coloro i quali sono detentori di un contratto a progetto vecchio stampo, insomma anche per partite IVA e quant'altro, non c'è alcuna forma di tutela. Prima c'era l'assegno di disoccupazione, forse hanno cancellato anche quello, che è così, ecco, sì, è così, sì, è perfetto. Così.
Infatti questo introduce comunque l'argomento anche del discorso delle pensioni, cioè l'innalzamento dell'età pensionabile è comunque un'imposizione che ci fa la Comunità Europea, ok, ma c'è comunque un progetto dietro molto grosso.
Non è neanche vero che lo fa la Comunità Europea, perché è diventato il paese in cui si va in pensione cioè, a 67-70 anni, cioè non c'è nessun altro paese in Europa che ha questo.
Infatti, cioè,
un sistema così brutale.
Infatti, ecco perché comunque c'è il problema culturale molto forte anche nel nostro paese. Cioè, la Radio Onda Rossa è una radio libera come altre radio di movimento e che comunque permette di poter dar voce a chi non ha voce, come un famoso spot insomma che passa per la radio. Ed è quello che dicevamo prima, cioè il fatto che dobbiamo parlare tra noi, tra lavoratori, lavoratrici, trasfruttati o schiavi e cose varie. Il discorso delle pensioni è ancora più complesso perché comunque più andremo avanti, per esempio adesso Sirio e Perseo, che sono due progetti che vengono portati avanti appunto dalla CISL, dalla UIL e da una parte della CGIL per quanto riguarda i dipendenti pubblici, questo fondo integrativo, cioè tu alla fine non solo hai da pagare le tasse ma te devi pure pagare la pensione, che già in parte lo era, adesso sarà ancora più palese questa cosa. Quindi c'è già la prospettiva di un precario che comunque in pensione non andrà mai, non la vedrà mai perché comunque non ha la possibilità, o come il calcolo che devo fare sulla giornata o sulle ore per poter raggiungere quel numeretto famoso per accedere ai sovvenzioni o finanziamenti fittizi che possano essere, perché comunque fittizi sono. È complesso, cioè basti pensare insomma che se continuiamo così una fetta che va dai 55 ai 65 anni rischia di rimanere per 10 anni con un buco grosso per quanto riguarda il fondo pensionistico, per cui c'è materiale. Comunque tornando alla domanda iniziale, cioè per parlare, io non pago, per discutere tra noi, non pago il debito, come non pagare il debito, sicuramente le idee ci devono essere, ci sono anche alla luce di quello che sta accadendo, credo.
Allora noi facciamo una breve pausa e ritorniamo per le battute conclusive.
Play because it means a lot and it's called Questions and Answers.
Allora, rientriamo in voce, sempre 87 900 in FM, Onda Rossa. Allora Abbiamo parlato fino adesso di ciò che spinge all'organizzazione di questa iniziativa prevista a Milano il 31 di marzo. Adesso daremo anche bene, insomma, tutte le coordinate affinché poi i compagni possano recarsi appunto a Milano e prendere parte a questo corteo contro le politiche antisociali del governo Monti e della BCE per una società fondata sui diritti civili e sociali, sul pubblico, sull'ambiente, sui beni comuni. Quindi il 31 marzo a Milano occupiamo Piazza Affari. Dunque, abbiamo detto tante cose. Io volevo ancora chiedere un paio di cosette. Una riguardo lo sciopero generale, insomma, lo si sente ormai più che altro invocare da alcuni settori di lavoratori e di operai che sono giustamente incazzati per una situazione, insomma, che è ormai invivibile, ai limiti della sopportazione. Ci sono delle vertenze che durano da tempo immemore, cioè mi viene in mente Fincantieri, ma anche qui a Roma, insomma, abbiamo le ferrovie, l'OMS, ce ne stanno tantissime di cose, insomma. È evidente, insomma, che ancor di più l'affondo del governo Monti di questi ultimi giorni dovrebbe portare, insomma, un'accelerazione da questo punto di vista. In effetti, però, invece, sono dopo i primi proclami, insomma, mi sembra che anche su questo fronte, quantomeno i sindacati confederali, insomma, abbiano attenuato. La CGIL in particolare adesso parla di maggio, mi pare, insomma, andiamo, insomma, a tempi che non credo possano essere quelli, insomma, di un'agenda così di contrasto alle politiche di questo governo. Non mi sembra che i tempi...
No, infatti, in merito a questo, appunto, Milano sicuramente la fine del corteo, appunto, è prevista a Piazza Affari. Chi conosce Milano, insomma, Piazza Affari è molto piccola. Parlando un po' anche di numeri, cioè, da Roma partiranno in tutto 9 pullman, più una buona fetta anche con i treni e macchine private. Questi 9 pullman, appunto, hanno un appuntamento, insomma, per partire tutti insieme, parte insieme anche gli studenti, e poi lì, appunto, si discuterà nel comitato nazionale, che farà una conferenza stampa domani alle 10, mi sembra, 10 o mezzogiorno, non mi ricordo di preciso, al binario 13 su a Milano. Appunto, si delineerà anche una proposta di un'assemblea nazionale, appunto, no debito, come già sono state fatte anche qui a Roma, come citava lui prima il discorso, appunto, dei 5 punti, che si dovrebbe svolgere a Firenze, in cui presumo che lì molte organizzazioni cercheranno di far comprendere che è ora che non corriamo più dietro a delle scadenze nazionali, anche di un sindacato confederale come la CGIL, e comunque un'organizzazione grossa, questo non si può negare. Quindi cominciare a dire anche, a dare noi le nostre scadenze, a dare noi delle scadenze, perché ormai, insomma, non c'è bisogno che lo ripetiamo, loro vanno avanti, stanno stravincendo. Per cui ci dovrebbe essere questo appuntamento, presumo dopo la metà di aprile, appunto, a Firenze, per questa assemblea nazionale no debito, affinché, appunto, le scadenze le detta, appunto, quella base che sta cominciando a scalcinare, a cercare di dire basta, cioè oltre questo non si può andare, cioè ormai neanche più si parla di dignità, siamo sotto la dignità. Quindi da qui, da Roma, partiranno 9 pullman, come dicevo prima. La manifestazione, appunto, si svolgerà non direttamente dalla Bocconi, perché la questura di Milano ha vietato la Bocconi, quindi ci sarà molto probabilmente, appunto, una conferenza stampa che inizialmente deve essere alla Bocconi, invece sarà al binario 13 della stazione di Milano. Però, ecco, una delegazione vorrà andare a ricordare uno studente che nel 73 fu ucciso, appunto, alla Bocconi. E quindi, insomma, comunque alla Bocconi ci si va in ogni caso. L'appuntamento invece è a Piazzale Medaglie d'Oro, che è, appunto, MM3, dove, appunto, c'è la partenza prevista, appunto, per le 14, e si rilancia, appunto, questa appuntamento. La cosa fondamentale, appunto, che all'interno di questa manifestazione il finale non sarà il comizio classico, ma dar voce a più realtà, promotrici di questo comitato, e tutti quanti vertono comunque a cercare di uscire fuori da uno scadenzario che ormai è un copione già visto e rivisto. Su questo già sicuramente nascerà un dibattito, insomma, perché comunque chi decide autonomamente di fare, come magari può essere stato in parte per la FIOM, di fare delle scadenze al di là di quello che è l'input o il diktat dell'organizzazione, questo sicuramente già creerà un dibattito. Però credo che sta la nostra intelligenza a non cadere appunto sia nello scadenzario da copione, sia nel non dire ah no questo no, quello sì. Penso che, ripeto, la situazione è gravissima. Noi come sindacalismo di base appunto vogliamo riappropriarci di spazi che forse, anzi purtroppo, ci sono sempre stati negati nei posti di lavoro, ma partendo anche per stare in mezzo alla gente anche sulle strade o nei luoghi dove comunque la gente transita. Quindi questo sicuramente è uno degli impegni che vogliamo prenderci di passaggio da Milano. La giornata di Milano poi si concluderà Occupy Piazza Affari, non sappiamo se si riuscirà appunto a fare una sorta di accampata, tipo appunto tu citavi l'Indignados, non sappiamo se ci riuscirà a fare questo, anche perché appunto molte delegazioni vengono da fuori. Comitati lo debito stanno anche nei paesini più persi dell'Italia, quindi sono previsti svariati pullman che parteciperanno a queste, 9 da Roma, sappiamo ad esempio di Napoli che ne partiranno 5, e da Napoli fino a Milano un bel viaggio insomma, anche con il pullman. Quindi insomma, però ecco, la volontà c'è. Questa volontà non va persa, non perdendosi appunto con le solite stereotipie, usando un termine anche un po' psichiatrico, con le nostre stereotipie vecchio stile, nuovo stile o di protagonismo singolo, perché poi c'è anche questo da mettere, perché comunque tutti noi tendiamo a questo se vogliamo, però penso che ormai si affonda la barca, affonda per tutti, sia i grandi che i piccoli.
Sì, vorrei dire intanto che sarebbe un risultato già, ed è un risultato straordinario, il fatto che sabato a Milano comunque ci sia un'aggregazione di forze che dice chiaramente che bisogna ricostruire l'opposizione sociale, che non è disponibile a piegare la testa nei confronti del governo Monti, e che su questa strada chiama raccolta tutti coloro, io penso che sono tanti, che in questo paese vogliono continuare a opporsi a quello che accade, a quello che viene fatto sulla loro pelle. E questo non è un elemento secondario, perché appunto lo dicevo prima, questo è un paese, io non so se la TV, lo zapping, francamente, questo non lo so, non credo che sia questo il processo. Penso che siamo di fronte sicuramente a una sconfitta sociale di proporzioni significative. Ogni giorno in realtà sono più poveri, più precari, quindi è una valanga che fino ad oggi non siamo riusciti ad arrestare. Abbiamo avuto delle grandi occasioni di resistenza, movimenti significativi anche, però non siamo riusciti a produrre un risultato concreto, diciamo, in cui un attacco è stato arrestato. Se devo tornare indietro negli ultimi 10 anni, è stato proprio sull'articolo 18 che il governo Berlusconi è stato fermato, ed è stata l'unica vera cosa significativa che ha impedito che Berlusconi non è riuscito a fare. Considererei inverosimile che 10 anni dopo, diciamo, un governo tecnico gli venga consentito di fare quello che Berlusconi non è stato consentito, così come sulle pensioni in realtà non c'è stata nessuna resistenza sociale da parte delle organizzazioni maggioritarie, qui metto anche la mia, penso che la CGIL non abbia messo in campo tutto quello che doveva mettere in campo per contrastare il folle disegno di cancellare le pensioni da lavoro, che vorrei far presente che il vero grande provvedimento che lascia fuori i giovani del lavoro, perché se costringi la gente a lavorare fino a 66-67 anni, se tutto va bene, e sappiamo che oggi non va bene per niente, diciamo, è che sono già 350.000 stime del governo coloro che sono senza stipendio e senza pensione in virtù di quella riforma. E poi capisco che la Fornero non comprenda, diciamo, qual è la condizione, forse non riesce davvero a capire qual è la condizione di chi oggi si trova in mezzo, per iniziativa sua, Beh, di fronte a tutto questo penso che ci sarebbe una risposta che immediata anche di costruzione. La CGIL ha proclamato 16 ore di sciopero, quindi l'idea è di fare lo sciopero generale a maggio, come dire, devo dire che lo considero un po' troppo tardi, francamente, perché penso che abbiamo bisogno di sviluppare, di costruire un movimento. Se tutti diciamo che siamo in una fase in cui dobbiamo ricostruire perché siamo un po' attoniti, un po' così, beh, allora bisogna mettere da qui a 20 giorni uno sciopero generale, tutta una serie di iniziative che costruiscano quel clima nel paese, perché siamo largamente maggioritari su questo, che impediscono al governo Monti di cancellare l'articolo 18 e di far passare quella nuova, perché non penso che sia solo l'articolo 18. Sono francamente stupito che il PD faccia la sua direzione, all'unanimità venga approvata la direzione Bersani, positivo, diciamo, no, formalmente. Il punto è che però viene approvata una relazione che dice modello tedesco sull'articolo 18, va bene tutto il resto, e questo è devastante, è assolutamente devastante. Cioè, in Parlamento non so chi porterà le ragioni del lavoro, io non so chi porterà le ragioni del lavoro nel Parlamento. Se a questo ci aggiungo il fatto che anche sulla legge elettorale, guarda caso, chi sta governando, i partiti della maggioranza, si mettono d'accordo per un sistema che sarà sempre più maggioritario, anche se formalmente proporzionale, ma riducendo il numero aumenti, alzi l'asticella, con uno sbarramento altissimo, in cui sostanzialmente vogliono costruire un sistema che mette nella marginalità chi vuole rappresentare le istanze del lavoro, le resistenze sociali. Questa è la condizione che vogliono, è il futuro che vogliono disegnarci. Rispetto a questo bisogna assolutamente opporsi. La manifestazione del 31 è il primo passaggio, bisogna dare continuità. Faremo l'Assemblea Nazionale subito dopo per fare un bilancio di quell'esperienza fino ad oggi, vedere se siamo riusciti a fare quel salto necessario, perché è un cartello di forza e deve porsi ovviamente altri obiettivi e una continuità, e lavoriamo su questo terreno.
Va benissimo, e allora noi non ci resta che ribadire l'appuntamento di sabato. Il corteo partirà alle ore 14 da Piazza Medaglie d'Oro e arriverà a Piazza Affari. Si è detto per l'appunto che si era inizialmente pensato di farlo partire dalla Bocconi, poi hanno negato questa possibilità.
Sì, la ha negato.
È il vero palazzo del potere è oggi la Bocconi.
Sì. Forse appunto proprio perché avrebbe dato ancora più fastidio che il corteo partisse da lì, luogo in cui si è formato l'attuale premier, luogo in cui, come però giustamente veniva ricordato prima, ci ha anche lasciato la vita a un compagno, perché sarà anche l'occasione per ricordare Roberto Franceschi, un compagno morto nel 1973, ammazzato dalla polizia proprio lì davanti. Quindi il 31 marzo si ricorderà anche Roberto Franceschi. Dunque, 31 marzo a Milano, occupiamo Piazza Affari. Noi salutiamo e ringraziamo i compagni che sono venuti qui in studio oggi. Grazie.
Grazie a voi.